È ancora grande l'appetito a rischio per Bitcoin, che arriva ai 70.000 dollari e sembra proprio che ormai non si debba più fermare. Salve a tutti, Marco Casario qui, e in un video che avevo fatto la settimana scorsa vi avevo indicato un grafico importante, quello della liquidità, e come questo grafico della liquidità nell'ultimo periodo aveva una correlazione piuttosto alta non solo con Bitcoin ma con gli asset di rischio in generale. Infatti ricordatevi sempre una regola che vale su tutti i mercati: se c'è liquidità, ovvero se c'è denaro che può circolare, allora gli investitori piano piano si spostano sulla cosiddetta curva del rischio. E quindi qual è il rischio più ampio in questa curva? È quello delle criptovalute, dove Bitcoin la fa sicuramente da padrona, ed è per questo che abbiamo visto prima arrivare ai massimi storici gli asset azionari e dopo arrivare ai massimi storici Bitcoin. Ma questa liquidità per quanto ancora può continuare ad aumentare? Perché la verità è che in Europa la liquidità non è che sta andando così bene, è in America che è tornata a salire. E dal grafico che vi avevo mostrato l'altra volta, e ve lo rimetto qui sotto mentre continuo a parlare, se il cosiddetto reverse repo, che altro non è che il mercato all'ingrosso della liquidità, sta arrivando praticamente a livelli molto molto bassi, e se continua ad andare a questo ritmo, per l'estate, giugno, luglio, agosto, potrebbe effettivamente arrivare a livelli preoccupanti. Perché il reverse repo è importante? Perché ragazzi, se il magazzino della liquidità all'ingrosso finisce, che cosa vuol dire? Che l'economia non è più in grado di assorbire, per esempio, nuove emissioni di titoli di Stato americani, nuove emissioni di debito, e quindi non sarà in grado di trasferire questa liquidità all'interno del sistema bancario, e quindi le banche a loro volta non avranno la possibilità di far circolare la liquidità. E quando circola la liquidità a aziende, cittadini e altri tipi di istituzioni, parte di questa liquidità viene utilizzata per acquistare gli asset azionari e Bitcoin e criptovalute. Questa quindi è la prima questione: a che cosa dobbiamo fare attenzione? Se nel futuro effettivamente la banca centrale americana, per questi meccanismi di cui vi ho parlato adesso, smetterà di fare quantitative tightening, ovvero di eliminare, togliere dal sistema moneta. Come fa? Lo fa con un click, esattamente come quando la stampa la moneta. Le monete, ragazzi, il denaro non si stampa più come si faceva prima, no? Si stampa con un click. La banca centrale è in grado con un click di trasferire dei soldi acquistando asset, come per esempio titoli di Stato, e mettendo questi soldi all'interno delle casse del sistema bancario commerciale. Allo stesso modo, quando queste obbligazioni scadono e le banche commerciali ridanno indietro i soldi, perché esattamente come noi, quando noi investiamo in obbligazioni, al termine, alla scadenza delle obbligazioni ci vengono ritornati i nostri soldi, alla banca centrale americana viene ritornato il denaro investito, e la banca centrale che fa a quel punto? Lo distrugge, non lo reinveste. Questo è il quantitative tightening, ecco perché si dice che sottrae denaro al sistema. Ora, potrebbe succedere che la banca centrale si troverà costretta sicuramente a diminuire il ritmo di questa distruzione di denaro, ma probabilmente, se le cose diventeranno preoccupanti e se la liquidità comincerà a drenare, cioè a diminuire, innanzitutto cominciamo ad aspettarci un rallentamento di questi grandi ritmi di acquisti di asset, quindi probabilmente una lateralizzazione dei piccoli ritracciamenti, non lo so, questo lo scopriremo più avanti. Quello che potrebbe veramente succedere è che i gestori, gli istituzionali, gli hedge fund vogliano cominciare a proteggere tutti i profitti fatti. Proteggere cosa vuol dire? Vuol dire chiudere le posizioni, perché guardate che nel mondo di Bitcoin, soprattutto adesso, e soprattutto adesso che sono entrati gli istituzionali, gli hedge fund, questa gente qui non è che investe per tenere per tutta la vita necessariamente, non si può permettere di avere nei portafogli un meno 15, meno 20%, e rimanete alla fine di questo video perché voglio parlarvi dell'importanza di avere un portafoglio bilanciato sul cosiddetto beta. Ecco perché adesso più che mai la teoria generale, almeno le due o tre regolette per la creazione di un portafoglio, la dovete conoscere, perché altrimenti il rischio è che se avete un portafoglio con 3, 4, 5, 10 asset, ma che sono in realtà altamente correlati ed hanno un beta alto, esattamente come asset rischiosi tipo Bitcoin, il rischio è che alla prima flessione il vostro portafoglio, che oggi vi fa stappare bottiglie di Dom Perignon, perché? Perché tutto sale e quindi il vostro portafoglio starà andando benissimo, bene, vi farà tremare e dormire notti non proprio tranquille. Però ne parliamo nella seconda parte di questo video. Torniamo alla liquidità, liquidità che quindi potrebbe creare problemi, e la Fed quindi potrebbe invertire il suo quantitative tightening e trasformarlo in quantitative easing, che è una forma di per stimolare l'economia. In che modo? Iniettando liquidità. C'è solo un pericolo a cui la banca centrale deve stare attento, che quando si inietta liquidità, denaro nel sistema economico, il rischio è che ci sia una nuova ondata inflazionistica, che è l'incubo dei presidenti delle banche centrali, è quello che a tutti i costi stanno e vogliono, vorranno cercare di evitare, perché nella storia è già successo. È successo alla fine degli anni 70, ragazzi, poi gli anni 80, quando l'inflazione ha avuto un ritorno di fiamma e la banca centrale, che aveva cominciato a diminuire i tassi, ha dovuto rialzarli, generando una seconda recessione ben più profonda dal punto di vista dell'entità e duratura. Ecco perché è l'incubo che non vogliono vedersi ripetere. Ma oggi voglio parlarvi anche di quattro indicatori che misurano un po' il sentiment, no? Un po' la fiducia o la sfiducia che c'è nel mercato, un po' l'ottimismo o la paura che c'è sul mercato. Quali sono questi indicatori? Beh, il primo è quello che esiste anche in finanza, si chiama il Fear and Greed Index, che è l'indice che determina un po' quanto entusiasmo, ottimismo, euforia c'è sui mercati, ovvero avidità, questo vuol dire greed in inglese, o quanta paura c'è. Beh, secondo voi in questo momento nel mondo delle criptovalute dove saremo? Dalla parte della paura o dalla parte dell'avidità e dell'estremo ottimismo e euforia? Beh, ve lo dico io, anzi vi metto il grafico qui. Adesso siamo nella parte di estrema euforia, come ci potevamo aspettare. E questo è il primo indicatore. Secondo indicatore, Google Trends. A me piace utilizzare Google Trends perché ci permette di vedere le ricerche, le parole chiave che vengono utilizzate e come queste parole chiave vengono ricercate in termini di volume, no? Quindi quando c'è tanta FOMO, quando c'è tanto entusiasmo sui mercati, beh, secondo voi la parola compra Bitcoin come chiave di ricerca su Google tenderà ad aumentare o tende a diminuire? Tenderà ad aumentare. Ed eccolo qui il grafico. Vedete come abbiamo superato i massimi che si erano stati creati con la ricerca di questa stringa a settembre del 2023, poi ancora a gennaio del 2024, e vedete che qua c'è questa linea tratteggiata che vuol dire che questi dati effettivamente potranno continuare ad aumentare. Quindi, secondo check per il secondo parametro, positivo. Anche da questo punto di vista c'è tanta FOMO. La terza cosa che guardo è un Coinbase App Rank Bot, quindi è un bot non ufficiale ma che traccia semplicemente a livello quotidiano, anzi credo due volte al giorno, il ranking, quindi a che posizione si trova l'applicazione di Coinbase in termini di applicazione che viene scaricata. Perché questo è interessante monitorare? Perché se andate a vedere ogni volta che Bitcoin comincia una nuova bull run, beh, questa classifica viene aggiornata e Coinbase viene scaricata molto come applicazione. Perché? Perché si genera sempre molto più interesse. A che punto siamo oggi? Ad oggi è l'undicesima applicazione più scaricata nel reparto finance, quindi nella categoria finanza, e la 146esima applicazione scaricata in generale. Vi dico solo per farvi rendere conto, andiamoci a prendere un dato di non troppo tempo fa, magari andiamocelo a prendere a febbraio, verso fine febbraio era la 293esima applicazione globale e la 25esima in termini di categoria finanza. Quindi in pochissimo tempo, in meno di due settimane, ci siamo alzati drasticamente. E infine il quarto indicatore che vado a guardare è il MVRVZ score, parola difficile che chissà che cosa vorrà significare. Adesso, senza entrare nei tecnicismi, nel mio canale, nei vecchi video che facevo anni fa lo spiego, ma semplicemente vi dico a che cosa ci serve questo indicatore: a misurare se siamo in una situazione in cui Bitcoin è sopravvalutato rispetto al suo fair value o è sottovalutato. Bene, ecco qui il grafico per farvi vedere dove ci troviamo oggi. Considerate che valori un po' preoccupanti sono dal 7 in su, dal 7 al 10, e vedete come storicamente è successo qui nel 2017, è successo nel passato nel 2013, 2011-2012, e poi è successo ancora nel 2012, è successo ancora nel 2021. Abbiamo raggiunto questi valori tra il canale 7-10 e Bitcoin effettivamente poco dopo è iniziato a scendere, quindi hanno quei valori rappresentato un po' il top del prezzo di Bitcoin. Attualmente siamo ancora nella parte bassa, perché siamo a 2,87, quindi non siamo nemmeno a 3, ovvero nemmeno a metà strada rispetto al valore 7 che storicamente è conciso con questa informazione che ci viene data da questo grafico di ipervalutazione di Bitcoin rispetto al suo fair value. Quindi da questo punto di vista, per questo check di questo parametro, c'è ancora possibilità di crescita. Nell'ultimo video vi ho fatto vedere anche, quando avevamo ospite Macro Alf, il grafico di oro e di Bitcoin e di come la loro market cap rispetto, quindi intesa in termini percentuali, a tutto quello che è massa monetaria spendibile, quindi aggregato monetaria, ma spendibile moneta circolante che può essere spesa all'interno dell'economia, vi abbiamo fatto vedere come l'oro è intorno al 20%, mentre Bitcoin è ancora intorno solo al 3% rispetto a tutto il denaro fiat delle 5 nazioni, delle 5 economie più grandi al mondo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se facciamo dei calcoli, se Bitcoin dovesse arrivare alla metà della market cap in percentuale del gold rispetto alla valuta fiat, vuol dire che arriverebbe 10%, 200.000 euro rispetto a come si trova adesso. Ma se ipotizziamo che dovesse arrivare al 5%, quindi scegliamo un po' più di buon senso e siamo un po' più cauti, perché sì, è vero che molti vogliono associare Bitcoin al gold, è l'oro digitale si dice, è vero anche che il gold ha molta più storia e fino al 1971 l'oro veniva utilizzato come meccanismo di ancoraggio delle monete, del denaro, no? Veniva acquistato dalle banche centrali per poter emettere poi denaro in circolazione. Dal 1971 non è più ancorato al gold, però insomma l'oro ha veramente una vecchia, antica e robusta storia alle spalle, tant'è che prima le monete venivano fatte, il denaro veniva stampato come coin, come monete d'oro, no? Quindi ipotizziamo 5%, la metà del 10, un quarto rispetto a dove si trova il gold a questo grafico che vi sto facendo vedere, vuol dire che Bitcoin può, ha le carte effettivamente per arrivare ai 100.000 dollari, scusate. Quando? Oggi? Domani? Dopodomani? I tempi è molto più difficile andare ad ipotizzarli. Però diciamo che dal punto di vista squisitamente matematico e probabilistico, anzi statistico, questa possibilità esiste. Esiste anche perché questa liquidità e questa domanda che adesso di Bitcoin è piuttosto alta è portata da che cosa? È portata dalla finanza classica. Sapete che sono stati, ne abbiamo parlato tante volte, sono stati approvati questi 11 ETF spot di Bitcoin, BlackRock è quello più famoso e fa anche un po' da padrona. Questi Bitcoin che replicano fisicamente il prezzo di Bitcoin richiedono che l'ente emittente acquisti Bitcoin, quindi possegga quel Bitcoin, esattamente come un ETC per il gold deve acquistare oro che è ancorato al prezzo dell'ETF. Questo vuol dire che la domanda adesso viene anche alzata da questo fattore che porta effettivamente liquidità, e siamo solo all'inizio, perché sì, è vero che BlackRock sta acquistando e gli altri ETF spot, ma ancora ci sono tante banche che devono proporre e dare la possibilità ai loro clienti di poter andare a comprare e inserire all'interno dei loro portafogli questi ETF. È notizia recente che 3-4 giorni fa Morgan Stanley, Wells Fargo, Bank of America hanno dato la possibilità di comprare Bitcoin ETF. Quindi tante banche ancora mancano, e questo vuol dire che la domanda probabilmente potrà rimanere alta ancora per il prossimo periodo. Quindi c'è questo meccanismo di trasferimento di liquidità che è un po' più ritardato. E adesso veniamo alla parte finale, quella del portafoglio. Come si inserisce Bitcoin, un asset così volatile, così rischioso dal punto di vista della sua volatilità alta, all'interno di un portafoglio, proprio in termini percentuali? Potreste ragionare, come fanno gli hedge fund manager, per beta. Il beta è una misura di, diciamo così, movimento o performance di un asset rispetto ad un benchmark di riferimento, potrebbe per esempio essere l'S&P 500. Quindi tutti i beta superiori al valore 1 vuol dire che performano di più, quindi il loro valore in termini di prezzo si apprezza maggiormente, più velocemente del benchmark di riferimento. I valori al di sotto dell'1, addirittura valori negativi, fanno esattamente il contrario. Ora, secondo voi, se dovessi farvi una domanda, questo che cosa significa all'interno del vostro portafoglio? Che se il vostro portafoglio è sbilanciato troppo su asset ad alto beta, qual è il problema? È che finché tutto quanto sale siete contentissimi perché il vostro portafoglio va alla grande, giusto? Ma quando le cose cominciano a ritracciare, o quando comincia un nuovo ciclo economico, un nuovo regime economico, o comincia la liquidità a drenarsi, comincia ad arrivare un po' di paura e c'è meno denaro circolante, le banche cominciano ad avere problemi nel fornire prestiti, allora questo si traduce in una, al meglio in una lateralizzazione, il più delle volte in un ritracciamento più o meno profondo. Bene, in quel caso il vostro portafoglio ad alto beta, se il mercato fa il meno 5, meno 10%, il vostro portafoglio potrebbe fare tranquillamente il meno 15, il meno 20, il meno 30%. Perché? Vi faccio un esempio. Immaginate che voi nel vostro portafoglio avete due asset, ok? L'asset A, che ha un beta di 1,5, quindi tende a performare 1,5 volte meglio dell'indice di riferimento. Se l'indice di riferimento sale, salirà di più il vostro asset. Ma che cosa succede se il mercato fa un meno 10%? Il mio portafoglio con l'asset A farà il meno 10? No. Beta 1,5 vuol dire 1,5 per 10% vuol dire che il vostro asset farà il meno 15%. Un asset B, il secondo asset, ha invece uno 0,5 di beta. Che cosa vuol dire? Che se facciamo sempre il meno 10% di prima di ritracciamento, l'asset B nel vostro portafoglio farà solo un meno 5%. E quindi che cosa vuol dire questo? Che dovreste creare un portafoglio che, non voglio dire tenda al cosiddetto zero beta, ok? Perché ci sono portafogli che vengono costruiti da asset manager proprio per arrivare ad un perfetto bilanciamento dei beta. In che modo? Ci sono, innanzitutto dovete avere un portafoglio che è altamente decorrelato, quindi che i vari asset non siano correlati tra di loro, perché altrimenti, se sono correlati in maniera diretta, salgono tutti quando sale il mercato, scendono tutti quando scende il mercato. Primo problema da evitare come la peste. Il secondo riguarda proprio il beta. Il beta potreste, diciamo, annullarlo, questo effetto, avendo degli asset che hanno beta molto positivo, ma poi degli asset che hanno beta magari negativo, che quindi sono correlati in maniera inversa all'indice di riferimento. E su questo voglio lasciarvi il modo di riflettere e pensare e domandarvi: ma il mio portafoglio che ho creato è effettivamente bilanciato? Prima domanda: se è effettivamente diversificato? Seconda domanda: è bilanciato dal punto di vista del beta? O finché le cose vanno bene c'è entusiasmo e tutti quanti sono avidi e stanno lì solo a stappare bottiglie di Dom Perignon, io sono contentissimo perché va tutto bene, ma poi appena ritraccia il mercato e fa un meno 5, meno 10, meno 15, che nell'asset delle cripto azionario è assolutamente normale un meno 10, meno 15%, nemmeno siamo in un bear market se dovesse fare un meno 15%, però il vostro portafoglio potrebbe fare il meno 30% e voi dormite sonni tranquilli. Dal punto di vista della teoria della gestione dei portafogli, i portafogli vanno gestiti in un certo modo, e oggi che Bitcoin entra negli asset dei finanziari classici, i grandi hedge fund istituzionali lo tratteranno in questo modo. Quindi forse è il caso che cominciate anche voi, cominciamo tutti quanti, a trattarlo come un asset finanziario classico e non come una fede religiosa. To the moon, salirà sempre, andrà sempre. Perché ricordatevi, la regola fondamentale, ragazzi, è una e una sola: proteggere il vostro capitale. E il vostro capitale non è qualcosa che deve o la va o la spacca, o mi fa un per 10 oppure perdo tutto e torno a fare la mia vita normale. Perché, come al solito, il tempo è il vostro miglior amico nell'investimento di lungo termine. Non lo fate diventare il vostro peggior nemico. Bene, per questo video è tutto. Lasciatemi qui sotto un commento, perché lo sapete che cosa voglio fare. Ho fatto già, questo è il secondo video di Bitcoin che faccio. Voglio fare un video in cui vado a rispondere a tutti i commenti che mi mettete sotto i video di Bitcoin, perché ne ho visti alcuni che, secondo me, richiedono, uno, ulteriore chiarimenti da parte mia, due, diciamo, un po' di teoria che va affrontata per evitare di fare fare grandi danni. Intanto grazie mille per l'attenzione, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, mettete un like, ci vediamo prestissimo, buoni investimenti, buon trading e buona gestione del denaro a tutti, ciao!